Jazz Peanuts.
Bentornati dopo due settimane al Jazz Peanuts, il mio programma che amo registrare anche perché per mettere insieme la scaletta vi confesso che alcune canzoni magari le riascolto dopo mesi che non le tocco, oppure vado a cercare alcune chicche che magari non mi venivano in mente. Insomma, è un programma che piace tanto a me quanto spero a voi, sia nel registrarle che nell'ascoltare. Quindi la puntata di oggi è veramente importante anche dal punto di vista emotivo per me, perché oggi è il 22 aprile e chi è nato il 22 aprile? Charles Mingus. Prima di iniziare infatti a parlare della vita di Mingus, delle opere, della birra, del film, ci tengo a dire che dal 2019 il musicologo Stefano Zenni, assieme al comitato UNESCO Jazz Day Livorno, ha proclamato il 22 aprile di ogni anno come Charles Mingus Day. E quindi chi più di noi jazzofili e in generale amanti della musica non vogliono riconoscere questo giorno, che è stato istituito al 40° della morte, ma che ogni anno è bene ricordare come giornata della musica. Prima entriamo nel vivo della puntata, chi era Charles Mingus? Per sua definizione si definiva un genio pazzo e arrabbiato e ha studiato il trombone e il violoncello ancora prima di passare al contrabbasso, a cui passò tra l'altro su consiglio del sassofonista amico Buddy Collette. Mingus è stato ossessionato da sempre dagli atteggiamenti di razzismo nei suoi confronti sia da parte dei bianchi che da parte dei neri a causa delle sue origini meticce. Ed è uno dei primi a fondere la musica e la politica, nei propri brani che tra l'altro hanno iniziato subito a primeggiare nelle classifiche internazionali. La sua famiglia è un insieme di culture e di mondo, perché suo padre era mulatto con madre svedese e padre di colore, mentre sua madre era metà cinese e metà pelle rossa. Quindi Charles Mingus era di definizione un meticcio. Pensate che nella sua autobiografia del 71 si definì un bastardo. Tra l'altro questa pubblicazione del 71, la sua biografia romanzata, è stata proprio intitolata Peggio di un bastardo, Beneath the Underdog. Le sue origini faranno di lui un disadattato, era sempre sull'orlo dell'implosione ed era perennemente in analisi. Mingus era vorace di musica, di cibo e di sesso e possedeva molte facce. Sul lavoro era estremamente esigente, con gli altri e con se stesso. Era capace di enormi slanci di generosità e anche di dolcezza. Ma allo stesso tempo, con gli altri e con se stesso, si abbandonava a terribili accesi ire e momenti di sconforto. Parliamo di un musicista nato per l'appunto il 22 aprile del 1922 a Nogales, in Arizona, vicino al confine messicano. La madre muore dopo 3 mesi dal parto, il padre si risposa subito e si trasferisce con la famiglia a Los Angeles. Charles comincia a studiare musica a 8 anni, appunto trombone e violoncello come vi dicevo. Trova anche il tempo per diventare un pianista notevole, ma a 15 anni elegge il contrabbasso come strumento della vita. Charles ha un sogno, ed è quello di suonare in un'orchestra sinfonica, ma all'epoca non c'è spazio per i neri. Il mondo della musica classica è soltanto per i bianchi, però poco importa se a suonarla è meglio di loro, loro non lo vogliono. E quindi questa è una delusione che porterà dentro di sé per tutta la vita, e che si aggiungerà tra l'altro ai tormenti di un'infanzia turbata dai pregiudizi razziali, dalla violenza del padre e dalla sciatteria della matrigna, anche legate all'handicap fisico di un piede valgo ed a un amore adolescenziale sfortunato. Insomma, non è iniziata bene la sua vita. È turbolento ma inarrestabile, così trova la sua strada nel jazz, la musica dei neri, senza però mai dimenticare il suo primo grande amore musicale. La sua grandezza risiede nell'aver unito il jazz all'opera sinfonica. Il primo approccio, la prima infarinatura di musica Mingus l'ebbe grazie ai canti gospel delle congregazioni di Los Angeles, in cui trascorse i suoi anni da bambino. Il blues e il jazz delle origini sono state una delle sue fonti di ispirazione, ma non le uniche. Nel corso della sua vita, infatti, le fonti di ispirazione saranno state anche extra jazzistiche, come vi dicevo. Passa le giornate ad ascoltare Bach ogni giorno, studia Strauss, studia Schoenberg, e non nasconde una passione per Debussy e Ravel, e si avvicina tra l'altro all'intellettualismo di Tristano. Nonostante il periodo in cui iniziò a suonare, fu molto più influenzato da Ellington che da Charlie Parker, e il suo attaccamento tra l'altro ad Ellington, che aveva una concezione del suono orchestrale anziché puramente solistico, valsero a Mingus il soprannome di Baron, di Barone. Inizia sul finire degli anni 40 e inizio degli anni 50 a suonare col trio Cool Bop con Norvo e Farlow, per poi entrare in contatto con i più grandi beboppers neri. Nel 52 fa un passo importante per il jazz in generale e non solo per se stesso, perché fonda insieme a Max Roach, un grande batterista, la Debut Records, un'etichetta indipendente dall'esistenza molto difficile. Comunque, rispetto a settimana scorsa, direi di fare il bravo questa volta e dirvi i titoli delle canzoni che state per ascoltare, quindi partiamo con il primo brano, direttamente dalle corde di Charles Mingus, vi lascio Devil's Blues. Thank you. sono gli anni in cui inizia a praticare l'improvvisazione collettiva. Nel 55 comincia a realizzare incisioni con i propri gruppi che incorporano elementi hard bop e free, e risponde agli amori giovanili per i suoi messicani e per la church music. In particolare per quanto riguarda il Messico e la church music troviamo riferimenti in Tijuana Moods e in Blues and Roots. Sulla scia della rivoluzione di Ornette Coleman, nel 60 Mingus licenzia quasi tutti i suoi musicisti e fonda un nuovo quartetto. Avrà Dolphy che suona il sassofono alto, il flauto e il clarinetto basso, il giovane Curson alla tromba e Richmond con i quali realizza Charles Mingus Presents Charles Mingus. Si tratta di uno dei dischi più riusciti e contenente la versione più convincente di Fables of Fabus, brano scritto contro il segregazionista governatore di Little Rock Orval E. Fabus. A proposito di questo brano, bisogna dire che Mingus aveva già scritto il pezzo per inserire nell'album Mingus Ahum del 59, ma la Columbia aveva rifiutato che il musicista lo registrasse con del testo. Mingus non si diede per vinto e ripubblicò il brano originale l'anno seguente per la propria casa discografica, la Candid Records, intitolando perciò Original Fabus Fables. Sono questi anche gli anni del Live at Antibes, che è il lavoro migliore che forse abbia mai pubblicato, a pari merito con The Black Saint and The Sinner Lady, è un suite per balletto che riassume le radici musicali di Mingus e gli elementi della sua originalità. Ancora una volta non abbandonerà la musica sinfonica. Finiscono così gli anni 50 e con essi nasce il jazz modale, con la pubblicazione del libro Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization di George Russell, fino al successo musicale di Milestones e Kind of Blue di Miles Davis, ma questi credo che li conosciate, o meglio, se avete ascoltato la scorsa puntata li conoscete benissimo. E questi aprono a un nuovo corso del jazz, distinto dai sistemi tonali più europei e orientato verso una scelta delle note che non è più dettata dall'armonia generale, ma dalla singola e autonoma tonalità modale rispetto ad una precisa scala di valori. E cosa può fare Mingus se non prendere a mani basse tutto questo e far nascere uno dei periodi più creativi di se stesso, ricco di composizioni e di sperimentazioni sia discografiche che in concerto, condotte in tutte le direzioni musicali, anche oltre il free. E si conclude in modo emblematico con la tournée in Europa dell'aprile 64, per la quale il musicista ha radunato un sestetto formidabile. La band terrà concerti ad Amsterdam, Oslo, Stoccolma, Copenaghen, Ligi, Germania, in Italia, a Bologna, Milano tra l'altro, e a Parigi, in due concerti alla sala Wagram, documentati nel memorabile triplo LP The Great Concert of Charles Mingus. Nonostante il gruppo suoni in maniera eccelsa, come tra l'altro è testimoniato da molti bootleg e tra i rari video registrati a Oslo, Stoccolma e Ligi, di quei concerti il loro privé il tour è condizionato dalle intemperanze del leader e costellato da incidenti e sinistri presagi che culminano nel ricovero d'urgenza in ospedale di Coles, svenuto sul palco a Parigi la sera di venerdì 17 per un'emorragia interna. Quando la band decide di tornare negli Stati Uniti, Dolphy non è più con loro, ha infatti deciso di fermarsi in Europa e ha formato un suo gruppo. È però il 28 giugno dello stesso anno quando Dolphy viene colto da un attacco di iperglicemia diabetica a Berlino, cade in coma e il giorno dopo muore. Una settimana prima aveva compiuto 36 anni. Per tragica ironia della sorte, uno dei cavalli di battaglia della sua ultima tournée con Mingus era un brano intitolato So Long Eric, che tra l'altro era un esplicito invito rivolto al bassista e Dolphy perché tornasse stabilmente con il suo gruppo quanto prima. Purtroppo non poté farlo visto che morì a solo 36 anni. La morte di Dolphy del 64 è come un macigno e dopo un paio di insuccessi organizzativi Mingus si ritira nel suo guscio fatto di psicofarmaci fino alla fine del decennio. Negli anni 70 torna lentamente sulle braccia di un nuovo gruppo e nuove composizioni estese. In seguito arriveranno altri dischi meravigliosi, proprio come Cambia e Jazz Fusion, che è del 1978, ma anche La malattia in agguato. Nel 1977 infatti gli viene diagnosticato il morbo di Lou Gehrig e nonostante gli sforzi e i tentativi con una leggendaria guaritrice messicana, il grande musicista soccombe il 5 gennaio del 79, all'età di 56 anni. La morte lo coglie mentre lavorava ad un progetto musicale congiunto con la cantautrice canadese Joni Mitchell, alla quale ha affidato alcune musiche. Il disco vedrà comunque la luce grazie alla pubblicazione da parte della Mitchell che l'ha significativamente chiamato Mingus. Si tratta di un finale crudele per un uomo rinato, non fece nemmeno in tempo ad ascoltare l'omaggio di Joni Mitchell. Le sue spoglie furono cremate e le sue ceneri vennero disperse nel Gange, le ceneri di un dio che ha scritto della musica immortale. Ma ora ritorniamo un attimo al Charles Mingus Day, sì perché se avete ascoltato, tra i fautori di questa giornata c'è anche il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, E questo in seguito a una ricerca del Comitato Livornese, perché erano infatti emerse numerose prove costituite da articoli di giornale dell'epoca e fotografie dell'episodio finora ritenuto più leggendario che vero, secondo il quale nei giorni della morte di Mingus, avvenuta appunto come detto a 56 anni in Messico, 56 capodogli si arenarono sulla costa messicana. Altra coincidenza che per molti fu leggendaria ma che invece poi si rivelò reale sarà il fatto che, come Mingus, anche i capodogli furono cremati. L'episodio era stato citato dalla stessa Joni Mitchell nelle note di copertina del suo disco Mingus del 79. Per questo la proclamazione di Charles Mingus Day avvenuta in collaborazione col museo citato, facendo eseguire dal jazzista Nino Pellegrini alcune composizioni mingusiane all'interno dello scheletro della balenottera Annie, fra i più grandi scheletri di cetacei esistenti conservati integralmente. E quindi sono contentissimo di aver registrato questa puntata su Charles Mingus e di averla fatta uscire proprio il giorno del 22 aprile. Sì, perché per una serie di coincidenze, come una settimana sì, una settimana no, la settimana delle lauree, la pausa per Pasqua, siamo arrivati a registrare e a pubblicare proprio il giorno di Charles Mingus. È molto bello da sentire. Ora però vi lascio a un brano che è un altro tipo di jazz rispetto a quello di Mingus, ma che, cito testualmente un ragazzo che ho visto su YouTube 2 giorni fa, gli ha quasi fatto lasciare il pianoforte come strumento. Sto parlando del capolavoro di Art Tatum, Tiger Rag. Sentite qua. Bene, bene, ma passiamo adesso al lato cinematografico, sì, perché sono contentissimo di portarvi oggi il film di uno dei miei registi preferiti e attore di filmetti come Quarto Potere, L'Infernale Quinlan, Il Terzo Uomo. Ops, ho già detto il titolo? Beh, oggi parliamo del Terzo Uomo. Vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes del 49, Il Terzo Uomo è ad oggi il film più importante di Carol Reed. Prodotto da Alex Korda e tratto da un romanzo di Green, il film è ambientato qualche anno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in una Vienna ancora agonizzante dalla povertà e distrutta dai bombardamenti. Qui vi giunge lo scrittore americano di libri western Holly Martins, interpretato da Joseph Cotten, che all'arrivo scopre che Harry Lime, interpretato magistralmente da Wells, che era tra l'altro l'amico che si occupava di aiuti umanitari, è misteriosamente scomparso. Holly inizia allora una serie di indagini che lo porteranno a scoprire strani intrighi e un rapporto sentimentale tra l'amico presumibilmente defunto e l'affascinante Anna. Bastano 3 sequenze a Wells per rubare a tutto in tutto la scena al resto del cast ed entrare di diritto nella storia del cinema con uno dei ruoli da cattivo più affascinanti mai apparsi sullo schermo. Tra le cose memorabili della sua interpretazione in questo film è indimenticabile la sua battuta sugli orologi svizzeri, scritta peraltro dallo stesso attore americano. Sotto i Borgia per 30 anni l'Italia ha vissuto guerra e terrore, ma ha prodotto Michelangelo, Leonardo e il Rinascimento. La Svizzera, 500 anni di democrazia e pace, e cosa ha prodotto? L'orologio a cucù. Sarebbe però riduttivo ricordare il film solo per la presenza dell'attore americano. Il terzo uomo è infatti ancora oggi un grandissimo prototipo per tutte le spy story e da lì a qualche decennio avrebbe infiammato l'immaginario collettivo di intere generazioni. Avvalendosi del preziosissimo contributo tecnico dell'operatore Robert Krasker, sublime nel suo bianco e nero fortemente contrastato e nell'uso istintivo e molto walsiano del grandangolo, Park arricchisce il film di una sterminata serie di sequenze memorabili, dal colloquio dei due amici alla caccia all'uomo finale consumata nelle fogne, fino al memorabile epilogo del funerale con la malinconica camminata di Alida Valli, impassibile alla presenza di un disilluso e sconfitto Joseph Cotten. Sequenza tra l'altro esplicitamente citata da Scorsese nel sottofinale di The Departed. Indimenticabili e in anticipo sui tempi anche le desolanti visioni etiche suggerite dal personaggio di Lime, colpevole nel film di contrabbandare penicillina adulterata, e l'improvvisa accelerazione ritmica impressa nelle pellicole nell'ultima parte. A distanza di anni sembra poi doveroso rivedere e rileggere Il terzo uomo non solo come un grande film di genere, ma anche e soprattutto come un amarissimo canto funebre sull'amicizia e sull'imperialismo americano. È impossibile non tradurre lo sconsiderato cinismo di Harry Lime come un'illuminante e amara parabola dell'egemonia americana su un'Europa distrutta dalla guerra. Quello di Reed è perciò un capolavoro che ancora oggi non può che incantare per il suo romanticismo barocco e per l'incredibile modernità di un cinema di consumo popolare nascostamente politico e struggente come pochi da allora. Vi lascio ora con il brano probabilmente più famoso dell'intera discografia di Mingus, quindi sono contentissimo di farvi abbracciare da Goodbye Pork Pie Hat. Thank you. Siamo finalmente passati alla fase della birra di questo podcast e mi scuseranno tutti quelli che comprendono, conoscono, sanno un minimo il tedesco, perché il nome della birra di oggi, appunto, dovrò dirlo in tedesco, io non lo so, quindi spero di non far troppe gaffe, ma parliamo della Schwarzbier. A guardarla nel suo bicchiere, ammantata di un oscuro quasi impenetrabile, sembrerebbe quasi di trovarsi al cospetto di una ale, di cui avevamo già parlato. E invece la prima sorpresa che riserva questa birra si svela al suono del suo nome, Schwarzbier, un suono duro che poco nasconde le sue origini tedesche. Birra nera, è proprio la traduzione letterale, questa l'ho cercata e so che sia giusto, senza troppi fronzoli, è quasi una dichiarazione di intenti. Perché se è vero che nel ventaglio della produzione birraia tedesca moderna non c'è molto spazio alla distillazione di birre scure, è altrettanto vero che storia e caratteristiche di questa birra sono quanto più di tedesco si possa immaginare: sobrietà, eleganza e pulizia. Le origini della Schwarzbier affondano nel bel mezzo dello scorso millennio, nel cuore della Germania, dove attorno al 1500 nella regione della Turingia pare sia nato questo stile tanto antico quanto attuale. Come spesso accade quando si parla di birra, però, è sempre arduo definire con certezza quando, dove e chi abbia dato il via a questo fenomeno. Nella maggior parte dei casi, anzi, non esiste un momento preciso che segna la comparsa di una tipologia di birra ben definita. Più spesso si tratta di veri e propri processi evolutivi, spesso molto lunghi, di trasformazioni lente e graduali. La stessa Schwarzbier è infatti ben conosciuta e prodotta da secoli anche nelle aree limitrofe della Turingia, come ad esempio nel nord della Francofonia. Quello che sia stato il villaggio, la cittadina o il birrificio di origine, la Schwarzbier porta con sé l'essenza della fierezza di una terra in cui la storia è stata preponderante. Resta spesso legata alle suggestioni di un passato più che mai presente, come messo in mostra con fierezza di numerosi villaggi dalle cittadine tedesche che ancora oggi possiamo introdurre nell'immaginario medievale. Ma torniamo alla Schwarzbier, sì, perché finalmente la possiamo versare nel più classico dei boccali in vetro, quelle con manico, liscio, non lavorato, o perché no, anche in un bicchiere a colonna conica, possiamo ammirare meglio i riflessi di questa spettacolare birra. L'aspetto è sobrio, ma lascia spazio a una buona dose di spunti cromatici. Il suo tipico marrone scuro, quasi nero, lascia solitamente intravedere dei riflessi rubino puliti e nitidi. Infatti dobbiamo ricordarci che è pur sempre una lager, e che le velature, seppur nel buio del colore, non sono ammesse. La schiuma è presente, è fine ma non è eccessiva, è di colore beige chiaro con una buona persistenza. E in effetti prevalgono i sentori dei malti più scuri, senza però raggiungere livelli di consistenza troppo alti. È uno stile che deve fare della sobrietà e dell'armonia la sua nota distintiva, per cui niente esplosioni sensoriali, ma rassicurante delicatezza. E quindi in bocca questa birra non è invadente, ma è anzi molto molto snella al palato e tende quasi al secco, con un gusto caratterizzato dal tostato e dalle reminiscenze di cioccolato amaro e caffè. Eppure essendo una birra in cui la componente maltata, morbida e pulita la fa da padrona lungo tutto il suo sorso, il finale non deve essere tendente al dolce, dovendosi preferire per gli esempi che terminano con un amaro progressivo ma limitato, che accompagna una moderata secchezza. È inutile dire che la componente alcolica non deve essere quasi per nulla avvertita, un po' come quando parlavamo delle nostre care stout. Ci troviamo perciò, anche per l'esiguità del peso etilico dello stile, in uno stile che si attesta quasi sempre tra i 4 e i 5 gradi. Ma ci stiamo dimenticando il luppolo, eh no, il luppolo nelle versioni tradizionali europee serve solo per l'amaro, ma chi proprio non riesce a fare a meno dei sentori tipici della nostra pianta rampicante preferita, può orientarsi verso produzioni d'oltreoceano, e chi l'avrebbe mai detto, anche gli americani ce l'hanno copiata. Quindi molti artigiani americani già da tempo hanno mostrato interesse per questo stile, portando però con sé la più classica dose di muscoli e stelle strisce a questo stile di per sé forse fin troppo leggiadro per i palati americani, quindi con luppolature più intense e gris di malti molto più complessi, che però a mio parere vanno a distruggere quello che è veramente questa birra. E quindi ragazzi e ragazze, siamo arrivati oggi alla fine di questa puntata in cui abbiamo parlato di un dio del jazz, di un film per me bellissimo e di una birra che non vedo l'ora di andare a stappare e di bermi. Ho deciso però di lasciarvi con una piccola chicca prima dell'ultima canzone, sì, perché come radio noi non stiamo mai fermi e io, in quanto amante del jazz, ho deciso di fare un regalo a me stesso tanto quanto a voi. Sì, perché settimana prossima, oltre a farvi ascoltare un bravissimo Neil Jackson, uno dei fondatori del vibrafono jazz, avrò l'onore di avere qui in puntata con me e di intervistarlo un bravissimo vibrafonista tutto nostro, tutto italiano, che vive tra l'altro a Milano, che si chiama Cristiano Pomante e che a fine 2020 ha fatto uscire un bellissimo disco di cui direi di farvi ascoltare una canzone. Vi lascio perciò nelle mani, nelle buone mani, di Gioco di Ombre, Cristiano Pomante.